Uomini e profeti, le vie dei santi, con Marino Niola, seconda puntata.
Ma adesso avete capito?
Grosso modo, bisogna vedere San Gennaro cosa ne pensa. Perché se quello si offende, si indispettisce, non fa più miracoli. Armandì, noi a Napoli cambiamo solo di miracoli.
Insomma, non mi sapete consigliare.
La questione è un po' delicata. Dimmi una cosa. In che rapporti stai tu con San Gennaro?
In che senso?
No, dico se gli hai fatto qualche scarpa, qualche cattiva parola.
Io? Quanto mai? Io sono devoto.
Vabbè. Allora ti consiglio una cosa. Vado stesso di persona da San Gennaro e parlici chiaramente da uomo a uomo. Se San Gennaro ti dà l'autorizzazione, vuol dire che dopo San Gennaro ti do anche la mia. Va bene?
Speriamo che non lo troviamo nervoso, eh?
San Gennaro, tu il mio pensiero già lo conosci. Abbiamo parlato tante di te in questi giorni che forse ti hanno fischiato anche le orecchie. E poi non per niente sei santo.
Io sono venuto a parlarti da uomo a uomo. San Gennaro, a Napoli tutto ti vogliamo bene. Sei amato, rispettato. Ogni tanto fai il miracolo. Ma parliamoci chiaro. Nel mondo sei poco conosciuto. No, non voglio dire che non sei considerato, ma ci sono santi più conosciuti di te. Forse meno meritevoli, ma che tengano città col loro nome. San Marino, San Francisco, San Tropez. Gennari, con il dovuto rispetto li dobbiamo offuscare a tutti. Ma per arrivare a questo dobbiamo fare qualche cosa di grande. Dammi l'autorizzazione e io ti faccio diventare il santo più importante del mondo. Primo in classifica, San Gennaro, che dici? Lo so che sei troppo modesto. E allora fallo per Napoli. Noi siamo poveracci e triboliamo, e certamente hai tribolato pure tu. Se no santo non ti ci facevano. San Gennaro, ma tu un segno me lo devi fare, eh? Se no io non capisco nemmeno se mi stai a sentire. Abbi pazienza. Se non sei d'accordo, non ti devi vergognare. Dimmi pure di no. Ma prima pensaci bene.
O sola.
Qui è asciuto sola.
Ha parlato degli opere.
Meno male.
San Gennaro. Ho capito. Grazie.
Buongiorno da Marino Niola. Come avete capito, oggi parliamo di San Gennaro, che nel frattempo è diventato forse il santo più famoso del mondo. Evidentemente le preghiere di Nino Manfredi in Operazione San Gennaro, quell'indimenticabile film degli anni 60, hanno avuto il loro effetto, perché nel frattempo San Gennaro ne ha fatta di strada anche nell'immaginario globale, nell'immaginario collettivo, nell'immaginario digitale. Quindi evidentemente le preghiere di Nino Manfredi hanno avuto effetto, e evidentemente però San Gennaro deve aver fatto qualcosa per lui. Perché di potere ne ha? È il vero Dio di Napoli, diceva Alessandro Dumas. Senza esagerare, perché questo antico martire, nato probabilmente a Napoli o a Benevento nel 272 d.C., è morto decollato a Pozzuoli nel 305, è il signore assoluto della devozione partenopea. E la sua funambolica liquefazione del sangue è il miracolo più famoso del mondo, è il paradigma dell'impossibile che diventa possibile. E in fondo, a pensarci bene, l'idea che una materia inaridita, sigillata da secoli in un'ampolla, possa sciogliersi e ridiventare sangue è una strepitosa finta di corpo del sacro che fa secco il principio di realtà, mette a sedere la difesa della ragione, scompiglia le trame della scienza, mura le ripartenze del senso, ma anche del buon senso. Diciamo che c'è proprio in questa teatrale sproporzione fra quello che accade e la possibilità di spiegarlo che sta il fascino del miracolo, che, e questo lo diceva Pascal, sorpassa sempre la forza naturale dei mezzi impiegati. Proprio come avviene nella perturbante serie televisiva di Niccolò Ammaniti, Il Miracolo, quello che è andato in onda nella primavera del 2018, dove le lacrime di sangue che zampillano senza fine dagli occhi di una madonnina di gesso mandano in tilt l'autorità della logica e la tenuta della politica, che vacillano davanti alla destabilizzante possibilità che il miracolo avvenga davvero. In questo senso la fiction coglieva in pieno il sentimento del tempo che stiamo vivendo, in cui un capitolo della storia che la secolarizzazione e l'eclissi del sacro sembravano aver chiuso si riapre in tutta la sua arcaica potenza come un geyser. Ecco perché oggi, in un modo o nell'altro, crediamo poco nelle nostre possibilità e aspettiamo che qualcuno faccia il miracolo. Noi che siamo orfani del miracolo economico e del suo slancio vitale, non confidiamo più nella provvidenza dell'uomo, ma ci affidiamo all'uomo della provvidenza e alla sua capacità di farci bypassare la dura realtà. Di fatto, ora e sempre, quando si parla di miracoli, è questione di potere, perché l'evento miracoloso è la manifestazione tangibile di una potenza che non si misura con la fisica, ma con la metafisica. Non con la geometria, ma con la teometria, la scala delle grandezze divine, come la chiamava il barocchissimo padre Daniello Bartoli, uno di quei gesuiti euclidei tanto cari a Franco Battiato che attraversano il Seicento e ne fanno un secolo di esplorazioni, di sperimentazioni, ma anche di fibrillazioni e di folgorazioni estetiche ed estatiche. Un'epoca che si addice ai prodigi, quella barocca, in cui filosofia e teologia, etica e politica, teatro e religione si rincorrono vertiginosamente sui crinali della meraviglia e dove svaniscono i confini fra natura e antinatura. Non che prima dell'età barocca non ci fossero miracoli, a cominciare da quelli attribuiti a Cristo, a San Francesco, alla Madonna. La differenza è che al tempo dell'assolutismo, quindi in pieno Seicento, quei colpi di teatro del sacro diventano teologia politica, manifestazioni di un potere infinito che governa però in un costante stato di eccezione. pone lo stato di eccezione e lo governa nello stesso tempo. Siamo molto vicino alla definizione di sovranità di grandi teorici della politica come Carl Schmitt, quando dice il sovrano è chi governa lo stato di eccezione. Non è un caso che proprio nel 600 il miracolo di San Gennaro diventa celebre e periodico, mentre prima, fino ad allora, era una sorta di una tantum, non era periodico, non avveniva una volta o due volte all'anno come adesso, perché in realtà sono proprio le grandi svolte della scienza, della chimica, della medicina, prima fra tutte la scoperta della circolazione del sangue da parte di William Harvey nel 1628 a influenzare la domanda offerta miracolistica. Succede una cosa, che la scienza e la devozione si spiano a vicenda, e alla scienza che scopre e studia la meccanica dei fluidi, la religione contrappone una superiore meccanica dei fluidi celesti. Allora, di botto, la liquefazione diventa di moda, si viralizza. Spuntano dagli armadi delle sacrestie fiale e lacrimatoi, boccette e vasetti, in cui fluttuano soluzioni rosso-porpora. Così, in breve tempo, Napoli diventa nell'immaginario europeo la Urbs Sanguinum, la città dei sangui. A ribattezzarla così è lo scrittore francese Jean-Jacques Bouchard nel 1632, precisando che le liquefazioni miracolose sono un fenomeno tipico di Napoli, che così il titolo di città dei sangui se lo guadagna sul campo. E se lo guadagna grazie ad uno sterminato catalogo di oltre 300 esemplari che si effondono e che si rapprendono come dei pop-up del soprannaturale in barba a tutte le leggi della vita. Di tutte queste metamorfosi prodigiose, a Napoli in quel secolo si liquefa di tutto, dai sangui dei vari santi fino al latte della Madonna che sta rappreso in un'ampolla, e in certi giorni particolari, di certe feste mariane particolari, si scioglie. Ecco, di tutte queste metamorfosi prodigiose, il sangue di San Gennaro è il modello da imitare. Comunque le cronache del tempo parlano di fusioni e solidificazioni continue, da San Giovanni Battista a San Lorenzo, da Santo Stefano a San Pantaleone. Spesso, quando venivano trovate reliquie di sangue di santi ignoti, per cercare di capire a quale santo appartenesse quell'ampolla di sangue, si cantavano le antifone dei vari santi. Si dice che quando si arrivasse all'antifona giusta il sangue cominciava a sciogliersi. Così, per esempio, succede ai primi del 600, quando viene trovata un'ampolla di sangue in un monastero napoletano, si cominciano a cantare le antifone. Quando si arriva a quella di Santo Stefano protomartire, il sangue si scioglie nel giubilo generale e si capisce che quel sangue è di Santo Stefano. Diciamo che per i santi che si sciolgono ci sono solo posti in piedi, ma i devoti si sciolgono solo per San Gennaro, che non ha mai avuto cali di rendimento, a differenza dei suoi concorrenti, molti dei quali ben presto ha appeso le ampolle al chiodo, fatta eccezione per l'alter ego femminile di San Gennaro, Santa Patrizia, che merita un discorso a sé, perché continua imperterrita ad elargire la bellezza di una liquefazione alla settimana. Una enormità, se ci pensiamo, rispetto alle tre di San Gennaro, che cadono nelle sue date canoniche, il 19 settembre, anniversario del martirio avvenuto a Pozzuoli nel 305 d.C. durante la persecuzione di Diocleziano, il 16 dicembre, che è il giorno dell'eruzione vesuviana del 1631, quando il martire salvò la città dalla furia del Vesuvio, mentre il terzo miracolo cade invece il sabato che precede la prima domenica di maggio. È davvero poco al confronto delle ben 52 liquefazioni di Santa Patrizia, che fa un vero e proprio superlavoro miracolistico, che è la conferma celeste però che le donne devono fare le cose due volte meglio degli uomini per essere giudicate brave la metà. Questo lo diceva la femminista canadese Charlotte Whitton, sindaco di Ottawa negli anni 50 del Novecento. Così, ogni martedì una folla femminile si accalca ancora oggi nella chiesa di San Gregorio Armeno, la via dei Presepi, per pregare davanti al sangue prodigioso di Patrizia, che non a caso viene nominata compatrona della città nel 1625.
mia santa adorata, tu nascesti il 340, in quell'era che è detta cristiana, la tua storia qui voglio narrar, la tua storia qui voglio narrar. La nipote sei di Costantino, il possente cristiano regnante, ti allattò con amore e con gioia la beata nutrice Anglaia, la beata nutrice Anglaia.
Santa Patrizia oltretutto è una santa particolare che ha una storia bellissima. E secondo il martirologio romano è nipote di Costantino, è figlia di Costante, quindi nipote di Costantino e di Sant'Elena, quindi un imperatore particolare. Lei viene da Oriente e, arrivando da Costantinopoli, fa naufragio. La sua nave approda sulle rive di Napoli, a Castel dell'Ovo. Ora è particolare che lei muore proprio su quella spiaggia dove, secondo il mito di origine, il mito di fondazione di Napoli, è morta la sirena Partenope, che arrivando da Oriente ha fondato la città proprio perché è morta sulle rive del Golfo, in corrispondenza dell'attuale Castel dell'Ovo. Quindi è chiaramente un ricalco cristiano del mito pagano di origine, quel mito grazie al quale ancora oggi i napoletani, con buona pace di San Gennaro, non si chiamano januariani ma si chiamano partenopei, cioè i figli della sirena. Mentre non so, i milanesi si chiamano ambrosiani da Sant'Ambrogio, i bolognesi petroniani da San Petronio. Invece a Napoli San Gennaro, nonostante le liquefazioni e tutto il resto, non è riuscito a scacciare il nome antico. Comunque, tornando al miracolo, sono almeno 4 secoli che i grandi spiriti d'Europa, da Berkeley al Marchese de Sade, da Montesquieu a Nietzsche, si interrogano sul prodigio di San Gennaro. Charles de Brosse, illuminista convinto e oltretutto grande collaboratore dell'Encyclopédie di Diderot e d'Alembert, quindi una Bibbia dell'illuminismo, assistette al prodigio nel 1739 e lo definì un graziosissimo esperimento di chimica. Secondo lui la liquefazione non sarebbe stata altra che un inganno architettato da preti furbi per tenere buono un popolo nulla facente e disposto a prestare la sua fede a buon mercato, al punto di affidare la propria sorte alle metamorfosi di qualche goccia di sangue o supposto tale. Con queste considerazioni, lo studioso francese de Brosse prende posizione sul fronte degli increduli, che peraltro conta altri illustri esponenti, come dicevamo prima Berkeley, ma anche Voltaire, anche Dumas e anche Benedetto Croce. Benedetto Croce che prende una posizione intermedia, dice: si è molto parlato della gherminella, famosa gherminella del sangue di San Gennaro, dice, a mio avviso è forse una gherminella inconsapevole, che era un modo per non prendere posizione. Goethe invece, da genio qual è, Goethe sapeva benissimo che anche la ragione ha dei confini, legge il miracolo di San Gennaro come un esorcismo collettivo contro la morte. In un passo del viaggio in Italia, datato 16 marzo 1787, visibilmente colpito dal perturbante arcaismo del miracolo e dell'atmosfera che lo circonda, l'autore del Faust dice che i napoletani ricorrono a San Gennaro e al suo sangue come del resto tutto il mondo ricorre e vorrebbe ricorrere al sangue contro la morte e contro il diavolo.
Motto per Sanctus Januarius 1883. Tu, che con l'asta fiammeggiante rompesti il ghiaccio della mia anima, che ora rumoreggiando corre al mare della sua estrema speranza, sempre più chiara e più sana, libera nella più amorosa delle leggi, celebra quindi i tuoi miracoli, bellissimo Gennaro.
Quella che avete sentito è un'ode scritta da Friedrich Nietzsche per San Gennaro. È come dire il diavolo e l'acqua santa. Però evidentemente c'era qualcosa che Nietzsche avvertiva, no? La potenza arcaica di questo fenomeno, la potenza tellurica, che ovviamente per, per lui è fortissima e costituisce un motivo di grande richiamo e anche un motivo di grandissimo fascino, che non tutti evidentemente però condividono, tant'è vero che c'è chi per negare il miracolo ha cercato di recente riprodurre la liquefazione in laboratorio per dimostrare la falsità del miracolo, trasformandolo in esperimento. Ovviamente è una dimostrazione che dice, un esperimento che dice poco, perché quella materia che è stata riprodotta in laboratorio non è quella che è dentro le ampolle. Altri hanno attribuito il fenomeno al calore delle mani dei sacerdoti che scalderebbero il reliquiario, ma a tutt'oggi il fenomeno resta inspiegato. Si sa solo che una spettroscopia certifica la presenza di emoglobina nelle ampolle. E in ogni caso, anche se il trucco dovesse esserci, il vero miracolo è che in tanti secoli nessuno sia mai riuscito a scoprirlo. E tutto sommato c'è da augurarsi che non lo si scopra mai. Perché quello del patrono di Napoli, miracolo, prodigio che sia, è un simbolo collettivo troppo complesso per poterlo rinchiudere nell'alternativa secca tra vero e falso, che oltretutto ridurrebbe il mistero a impostura e la credenza a credulità. Proprio perché il santo rappresenta la città intera, è un simbolo civico e non solo un simbolo religioso, è un totem. Proprio per questo la Vox Populi ha sempre letto il miracolo come un avvertimento soprannaturale, da interpretare alla stregua di un antico oracolo. Se non si scioglie è cattivo segno, se si scioglie San Gennaro ha detto sì. E in questo modo, dicevano i critici, si finisce per fare del santo uno spione di Dio. Questo lo dicevano soprattutto gli illuministi partenopei con un certo disprezzo. Uno spione di Dio forse è una parola grossa, ma certamente il Dio di Napoli è un sismografo degli umori collettivi, è il protagonista di un grande gioco sociale che unisce credenti e non credenti, laici e devoti, all'insegna del non è vero, ma ci credo.
Se io fossi San Gennaro, non sarei così leggero, con i miei napoletani io mi incazzerei davvero, come l'oste che fa i conti dopo tanto fallimento. Senza troppi complimenti sarei cinico e violento. Vorrei dire al costruttore del centro direzionale che ci può solo pisciare perché ha fatto un orinale. Grattacieli di dolore, un infarto nella storia. Forse è solo un costruttore che ha perduto la memoria. Nei meandri dei quartieri di Madonna e di Sirene, paraboliche d'antenne sono aghi nelle vene. E nei vicoli di chiostri, di pastori e vecchi santi, le finestre anodizzate sono schiaffi ai monumenti. È come sputare in faccia ai Tangio, agli Aragona, cancellare via le tracce di una Napoli padrona. È lo sforzo di cagare dell'ignobile pappone sulle perle date ai porci da Don Carlo di Borbone. È perciò che mi accaloro coi politici nascosti, perché solamente loro sono i veri camorristi, a cui Napoli da sempre ha pagato una tangente e qualcuno l'ha incassata con il sangue della gente. E nessuno dice basta per il culto della festa, e di Napoli che resta sotto gli occhi del turista? Via i vecchi marciapiedi che hanno raccontato molto, pietre laviche e lastroni, seppelliamoli d'asfalto. L'appalto, l'appalto.
Del resto, a conferma dello stretto intreccio che c'è fra il culto del patrono e le vicende sociali e politiche della città, ci sono tutti quegli episodi storici in cui si dice che il miracolo sia stato in qualche modo pilotato nell'interesse dell'una o dell'altra parte politica, come nei giorni della Repubblica Giacobina del 1799, quando i Borboni fuggono precipitosamente e a Napoli si instaura una repubblica, una nuova repubblica illuminista ispirata ai principi dell'illuminismo. In quell'occasione arrivano in città le truppe francesi del generale Championnet. Siamo nel 22 gennaio del 1799. E allora, secondo una ricostruzione piuttosto fantasiosa, ma non del tutto infondata, di Alessandro Dumas, A dispetto delle aspettative del popolo, che attende dal santo un segno antifrancese, secondo il popolo San Gennaro non deve fare il miracolo, deve manifestare il suo sentimento antifrancese e la sua vicinanza ai Borboni, che invece erano cattolicissimi. Ma nonostante tutto il miracolo avviene probabilmente manu militari. Qualcuno dice che il generale Championnet minacciò di passare l'intera curia per le armi. Comunque il miracolo si svolse a porte chiuse e alla sola presenza dei preti della cattedrale.
A Napoli quel giorno alle 6 le proteste si mutarono in urla. Le braccia cominciarono a uscire dai mantelli e i coltelli a uscire dalle tasche. Braccia e coltelli puntarono verso il generale e verso il suo stato maggiore. Alle 8 si udirono ruggiti mai intesi. Quelli della strada rispondevano a quelli della chiesa. I granatieri guardavano il generale per sapere se non dovessero anche loro sguainare la baionetta. Il generale era impassibile. Alle 8:30, raddoppiandosi il tumulto, il generale si chinò verso un aiutante di campo e gli disse qualche parola all'orecchio. L'aiutante di campo scese dal palco, traversò la doppia siepe di soldati francesi e napoletani che conduceva al coro, si mescolò alla folla di fedeli che si pigiavano per andare a baciare l'ampolla, arrivò fino alla balaustra, si inginocchiò e attese il suo turno. In capo a 5 minuti il canonico prese sull'altare la fiala, racchiudente il sangue perfettamente coagulato, il che era, data l'ora tarda, una grande prova di collera di San Gennaro contro i francesi. La levò in aria perché nessuno dubitasse dello stato in cui era, poi cominciò a farla baciare in giro. Quando giunse innanzi all'aiutante di campo, questi, pur baciando l'ampolla, gli prese la mano. Il canonico fece un movimento. «Una parola, padre», disse il giovane ufficiale. «Che volete da me?», chiese il prete. «Voglio dirvi, da parte del generale in capo, che se fra 10 minuti il miracolo non è fatto, fra un quarto d'ora sarete fucilato». Il canonico lasciò cadere l'ampolla. Il giovane aiutante di campo l'afferrò fortunatamente prima che toccasse il suolo e gliela riconsegnò subito con i segni della più profonda devozione. Poi si alzò e tornò a prendere il suo posto presso il generale. «Ebbene?» disse il generale. «Ebbene», disse l'aiutante di campo, «state tranquillo, generale. Fra 10 minuti il miracolo sarà fatto». L'aiutante di campo aveva detto il vero. Si era sbagliato soltanto di 5 minuti. Dopo 5 minuti, il canonico alzò l'ampolla gridando «Il miracolo è fatto! Oh miracolo, oh miracolo!» Il sangue era in piena liquefazione, ma invece dei gridi di gioia e dei trasporti di allegrezza che accoglievano di solito quell'ora solenne, tutta quella folla, delusa nella sua speranza, si ritirò in un cupo silenzio. La promessa fatta al nome di San Gennaro non era stata mantenuta. Nonostante la presenza dei francesi, il miracolo si era compiuto. San Gennaro non li considerava dunque come nemici, non ci si capiva nulla. E siccome né il canonico né il generale svelarono per il momento la piccola conversazione che avevano avuta insieme attraverso il giovane aiutante di campo, così nessuno infatti vi capì niente. Ne risultò che cattivi sospetti aleggiarono su San Gennaro. Lo si accusò a bassa voce di essersi lasciato sedurre dalle belle parole e di cominciare a schierarsi dalla parte della Repubblica. Questi rumori furono un primo duro colpo al potere spirituale e temporale di San Gennaro.
Il fatto che il santo avesse fatto il miracolo, cioè che il sangue fosse diventato giacomino, come dicevano molti storpiando il termine giacobino, quindi lo avesse fatto per gli atei, fece infuriare i devoti che decisero di punirlo, almeno di punire le sue statue che furono gettate in mare, che era un rito antichissimo che risaliva al paganesimo, quello dell'immersione dei simulacri. Mentre nei quartieri popolari comparivano quadri che raffiguravano Sant'Antonio di Padova che fustiga San Gennaro. reo agli occhi del popolo di essersi fatto Giacomino, cosa inemendabile. Secondo una cronaca anonima, le vecchie popolane che al passaggio della processione inveivano contro il patrono traditore con grida, gli dicevano di tutto, arrivavano perfino agli sputi: va, vattenne, santo Gennaro, puorco addirittura. Quindi un'offesa gravissima. Anche tu sei Giacomino, pu, vattene da qua, non passare più per queste vie, non ti vogliamo più guardare in faccia, pu, terribile. Non andò così invece a Vittorio Emanuele di Savoia, che 2 mesi dopo l'entrata di Garibaldi a Napoli, nel 1860, entrò in cattedrale per onorare le reliquie e le baciò per 5 volte, invano. Il sangue restò secco. Ai nostri giorni, nonostante ormai il partito dei non è vero prevalga, il santo resta comunque un'icona della città, un emblema identitario che riguarda tutti, credenti e non credenti. Qualcuno dice un Maradona della santità. E non è un caso che negli anni Ottanta, in cui Diego Armando Maradona fece il doppio miracolo di regalare al Napoli gli unici 2 scudetti della sua storia, l'immagine di Maradona troneggiava nei vicoli accanto a quella di San Gennaro e andava a ruba un poster con il busto del martire e la faccia del campione argentino, un vero ibrido mitologico ribattezzato San Gennarmando. E l'ennesima prova di quel legame di sangue che affiora cristallino dai versi di Luigino il poeta, l'ineffabile dicitore di Così parlò Bellavista.
Qua non c'è niente da fare. Devo tornare per forza a Milano.
Archite, sentite a me. Affidatevi alla protezione di Maradona. Vedrete, quello prima o poi vi fa vendere pure qualche rifugio antiatomico. E per l'occasione permettete di dedicarvi questo pensiero poetico. Mettetevi là. San Gennaro, non ti crucciare, tu lo sai, ti voglio bene, ma una finta Maradona squaglio sangrinde bene. E che sta?
E ho detto tutto. Anzi no, perché in realtà il filo rosso della devozione si traduce oggi anche nei linguaggi digitali. Il patrono di Napoli infatti galleggia alla grande anche in rete grazie a una serie di app come Evviva San Gennaro, che consente di accendere una candela virtuale. Basta entrare nella sezione Accendi una candela e inserire il nome dell'utente, la città e il motivo dell'atto di fede. Per 2 ore la candela appare sullo smartphone o sul tablet. In questo modo si dà vita a una community devota che unisce i fedeli del santo sparsi nel mondo e che si riuniscono sul web in giorni particolari come quello del miracolo di settembre. E adesso c'è anche un'applicazione che si chiama Ai San Gennaro e a quel punto il miracolo ciascuno se lo fa sul suo iPhone. Infatti sul display appare il sangue ancora solido. Muovendo il telefono con abilità partono improvvisamente le litanie delle cosiddette parenti, le anziane che vantano di discendere da Eusebia, la nutrice del santo, quella che raccolse il sangue nelle ampolle al momento del martirio. Poi, se il movimento è quello giusto, il volume delle invocazioni aumenta e siamo immersi dentro l'atmosfera concitata che c'è in Duomo nel giorno del miracolo. I cristalli si sciolgono, ma non solo i cristalli liquidi, e compare la scritta miracolo. Così la liquefazione diventa liquida, proprio come la modernità, ed entriamo nella dimensione della devozione 4.0. Quello che avete appena sentito è il canto delle parenti di San Gennaro. Si chiamano parenti perché, come dicevo prima, si ritiene che discendano dalla nutrice di San Gennaro, e sono donne che hanno il diritto di essere nella cattedrale, di essere in prima fila e di invocare il santo e perfino di offenderlo, di rivolgergli degli insulti quando non fa il miracolo, per esempio chiamandolo faccia gialla, col noto epiteto che si rivolge a San Gennaro, probabilmente perché il suo volto effigiato nel reliquiario è giallo oro. San Gennaro viene chiamato faccia gialla anche per altri motivi, perché viene il giallo del suo volto è sempre stato associato simbolicamente al colore del Vesuvio, con il quale il santo ha un rapporto diretto, ha un doppio filo, perché si ritiene che il suo sangue sia l'argine contro la furia del Vesuvio. Diciamo che San Gennaro ha preso il posto di protettori soprannaturali del mondo pagano, soprattutto Virgilio, che oltre a essere un grande poeta era anche un potentissimo mago e teneva un custodito, Virgilio visse a Napoli una parte della sua vita, teneva custodito, la sua casa era a Castel dell'Ovo, un altro luogo emblematico della storia della città, un piccolo uovo magico con il quale faceva incantesimi, e si riteneva che grazie a questo lui riuscisse a salvare la città dalla furia del Vesuvio. Si riteneva che una volta rotto o perduto l'uovo, Napoli potesse essere preda del vulcano. Questo ruolo di argine contro la furia del Vesuvio viene ereditato da San Gennaro, e quindi fra il santo e il vulcano c'è una sorta di consustanzialità energetica, sono due energie contrapposte, l'una può arrestare l'altra, e questo spiega in parte anche l'epiteto di faccia gialla. E questo ci fa capire anche come in questo culto così antico, così stratificato, ci siano moltissimi elementi di paganesimo che vengono trasfigurati, riscritti, ovviamente risignificati in termini cristiani. E grazie a questo che San Gennaro può diventare il padrone della devozione della città, ma padrone nel senso antico del termine patronus, da cui deriva anche santo patrono, cioè un campione che sta per il tutto e che difende la città. In fondo è proprio il patronato, questo fenomeno così tipicamente italiano, ad avere costituito la vera trama unitaria della società italiana. Anche nei momenti in cui non esisteva l'Italia politica, esisteva comunque l'Italia religiosa, e che in un certo senso ha preso il posto dell'impero romano. Perché in fondo la Chiesa ha ereditato la vocazione universalistica dell'Impero Romano e ha costituito il vero fattore di unità italiana prima che si costituisse l'unità politica dello Stivale. E questo sicuramente dipende, i fattori di questa unità nella diversità, di questo federalismo religioso, come l'ho chiamato nella prima puntata, sono proprio i santi patroni, che ciascuno esprime una parte, esprime caratteristiche del luogo, caratteristiche idiosincratiche e quindi locali, ma nello stesso tempo tutto questo poi ha un principio di articolazione e di unione, e San Gennaro è sicuramente uno degli emblemi principali di questo tipo di federalismo. Anche per oggi la nostra puntata si conclude. Vi saluto dopo aver ringraziato la redazione di Uomini e Profeti e Fiore Liborio per l'assistenza tecnica, e vi do appuntamento per il prossimo santo, che sarà Sant'Antonio, anzi saranno i due Sant'Antonio, cioè Sant'Antonio da Padova, raffigurato come un giovane imberbe con un giglio, e Sant'Antonio Abate, raffigurato come un vecchio barbuto con un bastone e con ai suoi piedi un porcellino, il cosiddetto Sant'Antonio del Porcello. Un saluto da Marino Niola.
Uomini e Profeti, un programma a cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera. In redazione Benedetta Caldarulo ed Elisabetta Parisi. Consulenza musicale di Cristiana Munzi. Letture di Giuseppe Cederna. Regia di Benedetta Caldarulo. Per scriverci, uominieprofeti@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili in podcast sul sito di Radio 3 o con l'app Rai Play Radio.